molto con questa introduzione. Io sono che indica un elevato grado di consapevolezza delle dinamiche in gioco. C'è riporto solo un aspetto su cui potremmo interloquire a lungo, che è la trasformazione, la mutazione antropologica dei comportamenti, ma magari nel corso della discussione. Una mutazione antropologica che può essere valutata in maniera diversa a seconda dei valori e dei principi di riferimento che noi usiamo. Dicevo, mi ci sono molto io, perché io sono un psicologo cognitivo laureato alla Sapienza e specializzato prima al CNR e poi in California a Stanford, e quindi come esperto di linguaggio e di comunicazione devo dire che sono stati toccati un po' tutti gli argomenti importanti per questa, per l'analisi che vogliamo fare oggi. Intanto quanto tempo a disposizione?
10 minuti. Bene. Poi lasciamo spazio.
Io intanto, visto molte cose sono state dette, vi offro un cambio di prospettiva, almeno per iniziare. Secondo me la base di ogni ragionamento che facciamo sulla tecnologia e sull'impatto delle tecnologie informatico-comunicative e linguistiche deve partire da una considerazione, almeno per quanto riguarda noi e il nostro paese. Il nostro paese è un paese profondamente corrotto, cioè il nostro è un paese marcio alle fondamenta, il nostro paese è un paese fatto di lobby, di clan, di camarille, di famiglie, di famiglie anche mafiose, quindi il paese del familismo amorale. E questi sono i motivi per cui il nostro paese non ha mai saputo avvantaggiarsi della tecnologia come leva di modernizzazione e di innovazione. È un discorso che viene troppo spesso, come dire, messo da parte, perché proprio quelli che dovrebbero farlo sono quelli collusi, cioè perché i grandi partiti di massa, le istituzioni, i sindacati, eccetera, hanno, rispetto alla tecnologia, hanno vissuto la tecnologia come un attacco al loro potere, al potere che hanno strutturato negli anni, no? nei decenni. Quindi in qualche modo hanno cercato di frenare l'avanzata della tecnologia, che ovviamente ridistribuiva con le sue modalità di funzionamento il potere nella società, no? Perché se c'è un senso profondo nella tecnologia, nell'uso delle tecnologie dell'innovazione, è proprio questo, che redistribuisce ruoli e funzioni. E infatti lì, secondo me, c'è il fallimento epocale dei grandi partiti di massa, in particolare del Partito Comunista, ma anche della Democrazia Cristiana e degli altri, di quelli che forse i nostri ragazzi neanche si ricordano, neanche conoscono, neanche hanno sentito, perché stiamo parlando con ragazzi che neanche più sfogliano un giornale, non sanno proprio più cos'è. Se voi ci parlate, vi rendete conto che non sfogliano un giornale, per loro è una tecnologia vecchia, desueta, come stanno diventando vecchi i libri per loro, no? E mentre noi ci attardiamo su delle posizioni che... Comunque, il fallimento epocale della classe dirigente di questo paese sta proprio nell'incapacità, è stata nell'incapacità negli anni 70-80 di riconoscere la grande trasformazione che le tecnologie a base linguistica e informatica avrebbero portato, insieme alla televisione, poi non c'è niente, il maestro, questo magari ce lo dice lui, non riconoscendo l'impatto di queste tecnologie, chiaramente non hanno saputo immaginarne esiti, non hanno saputo capire che le tecnologie, e infatti non hanno voluto, che le tecnologie avrebbero modificato la divisione del lavoro e la composizione quindi delle classi, la composizione della società, cioè non hanno capito all'epoca, ripeto, in particolare il Partito Comunista Italiano, il sindacato, in particolare quello di sinistra, non hanno capito che queste tecnologie avrebbero determinato la riduzione numerica di quelli che lavoravano nelle fabbriche, nella manifattura e così via, o nell'apparato statale, e non hanno capito che questa nuova visione del lavoro avrebbe portato le persone a fare altre professioni, quindi a innescare un circuito di nuovi prodotti, nuovi bisogni, nuovi prodotti e così via, consegnando poi gran parte del paese alla presunta rivoluzione liberale di Berlusconi, quella che non c'è mai stata e che ci ha messo in ginocchio, come sappiamo tutti quanti, perché in Germania insomma hanno preso il problema per tempo. Noi invece abbiamo perso questi 20 anni tra Prodi, Berlusconi, insomma Prodi è meno responsabile, ma insomma, abbiamo perso 20 anni, siamo 20 anni in ritardo e abbiamo continuato a gestire questo declino che è fatto dell'incapacità, che deriva dall'incapacità di usare adeguatamente le tecnologie. Certo, lì c'è una questione geopolitica dietro, no? Perché a un certo punto si è deciso che l'Italia non doveva essere un paese dell'innovazione, cioè degli accordi internazionali molto importanti, insomma, fondamentalmente si decise che in altri posti si faceva innovazione tecnologica, si faceva l'informatica, noi abbiamo chiuso l'Olivetti, abbiamo distrutto la biotica, la farmaceutica, quindi la ricerca, l'università, insomma, questo fallimento ci obbliga a gestire adesso con saggezza il declino che stiamo vivendo. Eppure, dopo questa lunga premessa, possiamo dire che allo status quo attuale, che ripeto è uno status fatto di declino industriale e sociale, uno status quo che in realtà è fatto ancora di vecchi poteri che si attardano a conservare le proprie posizioni invece di immaginare un futuro diverso per i loro stessi protetti, paradossalmente, un formidabile attacco a questa situazione è venuta, guardate un po', dagli hacker. Gli hacker, no, non so se qualcuno, se qualcuno dei ragazzi tutto là sotto sa cosa sono gli hacker, lo sapete? Qualcuno mi risponde, c'è un microfono, chi me lo dice? C'è qualcuno che vuole alzare la mano e ti dice... Beh, uno che risponde, che sono gli hacker? Uno. Un professore ancora, se non lo sapete.
Vabbè, che sono. Chi lo sa? Chi non sa cosa sono gli
hacker? Allora, ci sono tutti. Gli hacker
sono i topi del formaggio, diciamo.
Gli hacker sono i topi del formaggio. Guarda la definizione, sbagliata, ma bene. I topi del formaggio, poi... Hacker è una parola che viene dal verbo inglese to hack, che significa tagliare, spezzare, sfrondare, sminuzzare, aprirsi un barco. Gli hacker in gergo sono i tagliaboschi, gli hacker sono gli zappatori del Midwest americano, quelli che siccome stanno abbassati, la testa abbassata, li chiamano anche rednecks, quelli col collo rosso, no? Per indicare gli ignoranti, i contadini, quelli che noi chiamavamo cafoni. Però gli hacker sono anche i giornalisti da quattro soldi nel gergo anglosassone, ma nel mondo dell'informatica gli hacker sono quelli che ottimizzano il funzionamento delle macchine informatiche, sono quelli bravi a scrivere il codice, il linguaggio, il codice che istruisce le macchine informatiche a fare di conto, a scrivere, a comunicare, a farci fare meglio quelle cose che noi facciamo quotidianamente, sia come allievi che come insegnanti, come persone che usano le loro capacità cognitive, che potenziano le proprie capacità cognitive con queste protesi tecnologiche che sono appunto i computer, gli smartphone, eccetera. Gli hacker sono quelli che hanno sviluppato, hanno rivoluzionato l'informatica e hanno costruito questa cultura da cui è gemmata internet. Altra parola che forse si conosce poco, sapete cos'è internet? C'è qualcuno che mi può rispondere, che mi dice cos'è internet? Non abbiate timore, cioè questo è cos'è? Internet, stavo dicendo bene? Questo è giusto. Andiamo oltre, prima di che cos'è? Che cos'è? Oltre alla definizione etimologica, cioè è.
C'è rete, no?
Sì, ma che cos'è? Cioè, è... diciamo che allora, che cos'è internet? Perché io quando vado in giro e parlo con i ragazzi, mi è capitato più di una volta. Non sanno che cos'è, oppure mi confondono internet con Facebook, oppure mi confondono internet con il web, perciò io volevo capire se abbiamo una consapevolezza di ciò di cui stiamo parlando.
Allora, web è la rete, quindi è una costruzione, diciamo, della regionale, bene? Tra vari accessi possibili che sono, possono essere delle live. Nessuno è stato messo in salvo. interessante invece l'internet, io vedo una cosa sui tecnici,
l'accenda. Vabbè, ci provi, non fa niente, non ci riusciamo a fare.
Allora, per quanto riguarda internet, io penso che sia come una organizzazione, una grande library in cui sono possibili diciamo degli accessi attraverso naturalmente delle etichette che sono o dei programmi veri e propri con sottoprogrammi, quindi con dei motori di ricerca, in maniera tale che io posso viaggiare e attraversare, vedere naturalmente una articolato virtuale, cioè io penso
che questa mi sembra già una buona definizione, almeno un buon approccio, diciamo una spiegazione. No, è una spiegazione parziale, è come lei vede la rete ed è giusto che la rappresenti in questo modo. In realtà internet è una grande infrastruttura di comunicazione basata su un protocollo condiviso, standardizzato da degli organismi internazionali della società civile che ci consente di utilizzare una serie di informazioni residenti su dei computer per gli scopi più diversi. Quindi abbiamo detto gli hacker sono i virtuosi del software, quelli che hanno gestito gran parte dell'innovazione tecnologica attuale. Gli hacker sono quelli che hanno inventato i primi computer, sono quelli che hanno sviluppato la rete dopo la decisione di un signore di nome Dwight David Eisenhower di usare internet per vincere la sfida della ricerca con la Russia, con l'Unione Sovietica, e non perché doveva servire in caso di guerra termonucleare globale, come qualcuno si ostina a dire senza aver letto un documento. E quindi internet è questa grande infrastruttura di comunicazione che ci permette di fare le cose. Non dobbiamo confondere internet con il web. Il web è una piccola, piccolissima parte di internet, che è quella che noi usiamo e vediamo. Sul web, in questa piccola parte di internet che è il web, noi troviamo Facebook, troviamo Wikipedia, troviamo Twitter, troviamo Google, troviamo YouTube, eccetera. In realtà la gran parte del web si chiama Deep Web, che è il web profondo a cui non si accede né con i vostri normali computer né con i normali browser che abbiamo a disposizione. I browser sono gli sfogliatori, no? Quei navigatori che fanno surfare sulle notizie dei vari siti che hanno appunto specifico, e anche loro, per quanto possono 3 miliardi alla decima di pagine, perché sapete che oggi sono 3 miliardi di utenti del web, e si è calcolato che 3 miliardi alla decima di pagine sono i siti web che troviamo in rete, ecco, è una piccola parte, perché il web poi, ripeto, internet è fatta del deep web, è fatta di protocolli di comunicazione di zone che i nostri browser neanche riescono a vedere, ci sono dei software particolari per accedere. Allora, già ci siamo detti due cose importanti, secondo me, e che appunto ci sono degli innovatori che noi possiamo chiamare hacker, perché Steve Jobs era un hacker, è quello che ha inventato l'Apple Computer e che ha creato l'impero che conoscete. Bill Gates era un hacker, tra l'altro si trovavano nello stesso club in California, lo Homebrew Computer Club. Bill Gates era un hacker, nonostante nel 75 poi scrive la lettera agli hobbyisti e dice: guardate che il software va messo sotto copyright e quindi non voglio più essere un hacker. Richard Stallman, l'inventore del software libero e quindi della gran parte dei software che ha dato origine a gran parte dei software che oggi usiamo per fare di conto, amministrare le banche, per raccontarci la pubblica amministrazione, viene un signore che si chiama Richard Stallman, che è un hacker. Bruce Perens, che ha inventato l'open source, la definizione stessa di open source e così via. Quindi già ci siamo detto una cosa, che gli hacker non sono dei mostri, hanno contribuito fortemente a questa innovazione tecnologica di cui parliamo, hanno contribuito a costruire la rete come oggi noi la conosciamo, tra l'altro è molto interessante per il discorso che facevamo prima, la rete internet delle origini l'hanno gestita, l'hanno progettata, degli psicologi l'hanno progettata, perché hanno capito subito che era uno strumento eccezionale per far comunicare le persone fra di loro dallo strumento di scambio di conoscenze e informazioni che voleva il Dipartimento della Difesa americano per competere a un altro livello con l'Unione Sovietica, come vi dicevo. Perché quando hanno visto il lancio dello Sputnik hanno capito gli americani che avrebbero perso la loro egemonia tecnologica e quindi economica e quindi culturale e quindi politica. Allora Dwight D. Eisenhower avvia un grande processo, un grande progetto di ricerca nel 1957. Questo progetto di ricerca GEMMA, quattro idee di come creare una rete efficace di scambio di informazioni e conoscenze tra i ricercatori e per meglio allocare i fondi della ricerca nel paese, degli Stati Uniti d'America, e quindi da lì nascerà internet, ma non possiamo farne la storia. Quindi l'attacco più formidabile allo status quo di un mondo dove c'era una divisione del lavoro particolare, dove c'era una certa idea di società che faceva triunfare una certa idea di società, è venuta paradossalmente da questi hacker. E l'ultimo esempio l'abbiamo visto oggi con i famosi casi del Datagate e del leaking dei documenti diplomatici americani. La cosa che vi volevo dire da questo punto di vista, perché vi ho introdotto questa cosa degli hacker? Perché in realtà una delle grandi trasformazioni che sta avvenendo oggi e possiamo attribuirla non solo a quegli hacker che vi ho detto io, che hanno costruito i computer, i software, no? che oggi usiamo per fare praticamente tutto, da quando andiamo al supermercato fino alle operazioni di home banking, perché c'è un signore, un altro di nome Mendax, mendace, no? Dal latino Mendax, bugiardo, che si chiama, che forse è più noto come Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, è quello che ha esposto al mondo l'imbroglio della guerra afghana e irachena e le torture dei soldati americani, le uccisioni, gli assassini dei soldati americani in nome della democrazia, e quello che ha distribuito, grazie a Chelsea Manning, una semplice soldatessa, ha cambiato, insomma, vuole essere chiamata così, non si chiama più Bradley Manning, ma Chelsea, perché vuole cambiare sesso. Chelsea Manning è la persona che ha dato i famosi Afghan File a WikiLeaks, questa organizzazione che è fatta appunto da lobbisti della libertà per raccontare al mondo quello che succede veramente nelle stanze del potere. Allora, se non consideriamo questo formidabile attacco, secondo me non capiamo come potenzialmente si può trasformare il nostro mondo. Chiusa questa grande divagazione, perché mi rendo conto che abbiamo un modo molto diverso, per forza abbiamo un modo, se non altro per l'età rispetto agli studenti, invece per attitudine forse rispetto alle persone più grandi come me, abbiamo un modo diverso di pensare internet e la rete. Oggi internet è quel luogo dove alla fine collochiamo o su cui si sviluppa un immaginario che è fatto di queste parole d'ordine molto abusate che sono le smart cities, le start-up, il co-working, tutte parole che sembrano salvifiche rispetto a una situazione che invece terrificante, perché nelle scuole non si fa abbastanza informazione e cultura del digitale, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica. Prima che arrivasse Mario Morcellini non c'era nemmeno una facoltà di scienza della comunicazione decente in questo paese, e soprattutto quello che mi sembra evidente è che nel mondo di oggi la politica, soprattutto in Italia, non fa niente, non sta facendo niente per sviluppare le grandi potenzialità che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ci mettono a disposizione. Allora io penso che se non c'è un sussulto di dignità, che penso forse può venire dal mondo della scuola innanzitutto, tutto, se non c'è un cambio di prospettiva, probabilmente non ce la faremo a superare le difficoltà che abbiamo, che sono, e quindi vado a chiudere, sono il fatto che nel nostro paese esiste ancora un fortissimo digital divide, il divario digitale, il divario che taglia il paese in due, in information rich e information poor, che taglia in due il paese tra quelli che accedono e usano l'informazione nella loro vita relazionale, professionale, culturale, e quelli che non la usano, che non possono usarla. Questo livello digitale è enorme, è spaventoso, è inaccettabile, ed è inutile continuare a creare delle società di scopo attraverso lo Stato, penso a Infratel in Calabria, che è uno scandalo, è inutile a creare questo livello di scopo quando in realtà non si fa un grosso intervento di recupero del digital divide cognitivo, culturale, economico, di genere. Che cosa voglio dire? Questo divario digitale che noi viviamo nel nostro paese non è solo infrastrutturale, non è soltanto perché nelle periferie non c'è la stessa qualità di connettività, non è soltanto perché in certe zone rurali o nelle montagne non arriva bene il segnale, o comunque in Calabria, in Sicilia non c'è la banda larga. Il divario digitale è un divario innanzitutto culturale, le persone non sanno usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le famiglie spesso non si possono comprare i computer più moderni per accedere alla rete e fare tante cose, partecipare a un concorso, seguire una lezione online e così via. Ci sono le famiglie che non possono pagarsi la tariffa flat delle aziende di telecomunicazione che offrono la connettività. Ci sono delle famiglie dove c'è una sperequazione enorme tra chi accede al computer e quindi alla rete e chi no. Ma tra uomini e donne nella stessa famiglia, in Italia ci sono ancora dei luoghi dove sembra che accedere a usare un computer non è una roba da donne, cioè basta che andate in giro, basta che leggete i rapporti dell'Istat, dell'IRES, dell'EURES, cioè lo scoprite adesso. Quindi se non si fa questo grosso lavoro per garantire il diritto di accesso a tutti quanti alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rimarremo sempre indietro. Da questo punto di vista, io penso che molto importante il diritto d'accesso è stato riconosciuto come uno dei primi elementi di questa carta dei diritti di Internet, che è in discussione oggi in consultazione pubblica dal sito della Camera dei Deputati, a cui hanno fortemente contribuito Stefano Rodotà ed altri esperti. Stefano Rodotà guida questa commissione per realizzare una carta dei diritti di Internet, che secondo me un insieme di diritti che vanno prima o poi costituzionalizzati. Io penso con Rodotà all'interno dell'articolo 21 della Costituzione, quello che riguarda la libertà di informazione. Quindi diritto d'accesso molto, molto importante, come altrettanto importante fare un lavoro di consapevolizzazione, nelle Nazioni Unite lo chiamiamo awareness building, no? Crescita di consapevolezza, su una serie di tematiche che Amendola ha appena, giustamente, appena tracciato, ha disegnato nella sua introduzione iniziale, che riguardano la privacy, la sorveglianza, il copyright, l'utilizzo dei social media, le regole dei social media come Facebook, Twitter e compagnia bella. Allora, perché in questa fase, e qua ritornano di nuovo gli hacker e gente come Julian Assange, Edward Snowden, che ha raccontato a tutto il mondo del data gate, cioè di questo fatto che la National Security Intelligence americana controlla i nostri telefoni, e i nostri governanti lo sanno benissimo, non hanno letto né A e né B, cioè non hanno detto proprio niente su questo. Era il governo Letta, luglio 2013, quando è scoppiato lo scandalo, non hanno detto niente. Anche se non lavoriamo su queste cose, sulla consapevolezza che qualsiasi cosa che facciamo in rete è trasparente, se non vi attrezzate adeguatamente, quello che fate in rete lascia le tracce. A parte il fatto che succede con tutti gli oggetti e le interazioni digitali, il punto è che è cambiata la modalità della sorveglianza dei dati e dei comportamenti, cioè aumentando la nostra interazione con gli artefatti tecnologici, il bancomat, la carta degli sconti al supermercato, il telefono cellulare, il tablet, il computer e così via. più aumentano le nostre interazioni, più è facile per coloro che sono interessati a profilare i nostri comportamenti a sapere chi siamo, cosa facciamo. E quando qualcuno sa chi siamo e cosa facciamo, è più facile controllarci, è più facile persuaderci, è più facile convincerci. Io sono uno psicologo, cioè meglio ti conosco, più sono capace di offrirti quello che sei più propenso a desiderare. Allora io sono in grado di venderti sia la saponetta sia il candidato, e te lo faccio comprare. La grande intuizione di Marcello Dell'Utri, adesso insomma condannato per associazione mafiosa eccetera, però di Marcello Dell'Utri, di Silvio Berlusconi, pregiudicato e espulso dal Senato, ma la grande intuizione loro era stata quella all'inizio di Forza Italia, che potevano vendere un partito come se fosse un prodotto del supermercato. Questa era la grande genialità di quelle due persone. Metteteci pure con i soldi della mafia, i soldi delle banche di investimento svizzere, innanzitutto tutte le cose che hanno scritto, sono scritte su libri di Travaglio, Comics, Lingo e così via. Allora, se non lavoriamo, se non impegniamo ad esempio questa sorveglianza, saremo una società meno libera di fare e di scegliere. Cioè, se il lavoro della cultura e della scuola è quello di renderci più liberi di fare e di scegliere, è il motivo per cui gli hacker hanno puntato sui computer, hanno lavorato a socializzare dati e informazioni in ogni caso, perché questo è il senso dell'etica hacker, socializzare dati e informazioni, rendere a tutti possibile mettere mani su un computer, perché i computer sono delle macchine che ti possono insegnare qualcosa sul mondo e quindi migliorare la tua qualità della vita, quindi garantire la tua libertà di scelta e di azione. Allora, cioè, la cosa importante è ritornare capaci di utilizzare le proprie informazioni per se stessi. Perciò nella carta dei diritti di Internet c'è una cosa importante che riguarda l'autodeterminazione informativa, un concetto che va oltre quello di privacy, di riservatezza, dell'essere lasciati in pace, no? Cioè, il concetto di autodeterminazione informativa significa che devo decidere io quali dati e informazioni che mi riguardano fare conoscere e a chi. E qui torniamo al livello di intimacy, di intimità che diceva Amendola. Cioè, è molto importante, perché ormai il nostro sé digitale ci precede, e se noi abbiamo fatto qualche stupidaggine su Facebook, abbiamo messo, lo voglio dire per i ragazzi più giovani, se abbiamo messo le fotografie di quando eravamo ubriachi, quando eravamo a petto nudo, quando facevamo cose buffe e stupide al mare, ricordate che quella roba lì rimane, anche quando pensate che la cancellate, rimane dentro l'archivio di Facebook, c'è qualcuno che la potrà sempre vedere. I recruiter, quelli che dovranno darvi un lavoro, pure qua a Porta Lavoro, Porta Futuro di Roma, cioè anche là i recruiter andranno a vedere i vostri profili. Lo sapete che nei colloqui addirittura chiedono la password delle immagini che avete nascosto, per sapere, e c'è tanta gente che gliela dà, gliela danno. Allora, dato che nella mia informativa rimane una cosa molto importante, e per finire il tema del copyright. Paradossalmente la rivoluzione linguistico-informatica ha rimesso nelle mani di tutti noi servi della gleba, poveri proletari intellettuali, no? Cioè ha rimesso in mani gli strumenti di produzione, perché bastano le idee, un computer, la capacità di usare il digitale, si diventa imprenditori di se stessi e ci si può mettere sul mercato, si mandano i video messaggi per candidarsi a un certo tipo di lavoro e così via. Però tutto quello che noi facciamo col digitale per le professioni di oggi, no? I grafici, i programmatori, i social media manager e così via, cioè tutte queste professioni che hanno a che fare con la capacità di gestire questi strumenti tecnologici, in realtà queste professioni hanno un handicap fortissimo, che tutto quello che noi prendiamo, rimescoliamo, remixiamo della nostra esperienza, dell'altra esperienza, viene recintato da brevetti e copyright. E vi capiterà moltissime volte che quello che non potrete accedere al patrimonio intellettuale dei vostri padri, perché qualcuno ha chiamato proprietà intellettuale, ci ha messo un marchio sopra e l'ha messo sotto chiaro. Qua gli altri che sono intervenuti, quelli come Aaron Svaz, che ha provato a prendere gli articoli scientifici di una biblioteca e di metterli in giro, è stato messo sotto processo. Allora, se non possiamo accedere a questo grande repertorio di conoscenze precedente, e se non siamo grati a quelli che ci hanno insegnato come fare, da quelli che ci hanno insegnato a tenere la penna in mano per sviluppare il pensiero, come diceva lei prima, se non pensiamo che bisogna cambiare anche quelle leggi là, probabilmente non potremo sviluppare un nuovo modo di lavorare in rete, fra di noi, insomma, come ci hanno suggerito gli hacker della Silicon Valley. Io chiudo perché il mio tempo è finito, però sono disponibile a continuare a parlare con voi. Grazie.